Non c'è dubbio che per noi appassionati di calcio il torneo più importante, almeno per quanto riguarda il calcio dei club, sia la Champions League. Di recente ci sono stati i sorteggi dei gironi della prossima Champions League, quella del 2021-2022, e come è successo per gli europei di calcio e per la Coppa America, a cui ho dedicato i primi due episodi di questo podcast, anche la Champions League presenterà diversi incroci politici, sociali, geopolitici in particolare. Ecco, è quello che vorrei affrontare oggi, in questa puntata dedicata alla presentazione della prossima Champions League 2021-2022 sotto un aspetto politico e sociale. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Chiaramente la Champions League è un torneo che di per sé fa da collettore di tanti fenomeni sociopolitici, perché è il torneo più importante d'Europa. La UEFA lo usa per mostrare il suo volto al mondo ed è un calcio ovviamente in cui i ruoli delle squadre all'interno delle varie livelli, dei vari livelli della Champions League è legato anche alla loro influenza politica. Un tempo si qualificavano solamente le prime squadre di ogni campionato, cioè le vincitrici, era la Coppa dei Campioni, bisognava essere campioni nazionali per partecipare. Oggi le cose sono cambiate dagli anni 90, quando hanno iniziato ad accedere alla Champions League, alle fasi, specialmente le fasi a gironi, quelle, diciamo, la fase finale, anche squadre che arrivavano seconde, terze o quarte in alcuni campionati. Questo perché evidentemente paesi come l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, la Germania e la Spagna hanno un peso politico, oltre che economico, molto superiore alla Grecia, alla Russia, ma anche appunto a paesi minori che addirittura hanno i campioni nazionali che partecipano non alla fase del girone direttamente, ma alle fasi preliminari, quindi devono fare tutto un lungo percorso per poter raggiungere, se va bene, i gironi e apparire quindi nel principale scenario del calcio europeo. Le coppe europee e in particolare la Champions League sono quindi un'opportunità per la UEFA per offrire un'importante vetrina sportiva e geopolitica a determinati gruppi economico-politici, a volte anche aggirando le regole, come nel caso, ad esempio, delle regole sul fair play finanziario, che stabiliscono quanto si può spendere, ma che spesso vengono aggirate da alcune squadre, come ad esempio il Manchester City o il Paris Saint-Germain. Ma anche la regola che prevederebbe o prevedeva che due squadre della stessa proprietà non si possano mai affrontare nelle coppe e nella stessa competizione. Questo è successo quando il Red Bull Lipsia ha affrontato il Red Bull Salisburgo qualche anno fa, ma in realtà è successo anche in Europa League l'anno scorso tra Milan e Lille, entrambe controllate da Elliott Management Group. Ecco, ho citato tre club particolari che si trovano nello stesso girone della Champions League 2021-2022. Nel gruppo A abbiamo Manchester City, Paris Saint-Germain e Red Bull Lipsia, oltre al Club Brugge. Qualcuno l'ha già rinominato il gruppo della morte del calcio, perché City, Paris Saint-Germain e Lipsia sono molto contestate in questi anni. Il Manchester City, partiamo da qui, è la squadra che detiene il titolo nazionale inglese ed è di proprietà della famiglia Al Nahyan, cioè la famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti. La famiglia Al Nahyan ha costruito negli anni una sorta di multinazionale del pallone chiamata City Football Group. Dal Manchester City ha di fatto creato questa super società che controlla altri club in giro per il mondo, come il Melbourne City in Australia, il New York City Football Club, ma anche altre società in Spagna, in Belgio, in Francia. Di solito quello che fa il City Football Group è prendere queste società, cambiare totalmente la loro identità mettendole una nuova maglia, un nuovo logo, un nuovo nome, caratterizzandole quindi come delle vere e proprie succursali del Manchester City. È più o meno quello che sta facendo anche la Red Bull. È diventata nota attraverso le sponsorizzazioni e poi l'acquisto di una scuderia di Formula 1 ed è entrata anche nel calcio attraverso il Red Bull Salisburgo, perché la Red Bull è un'azienda che proviene proprio da Salisburgo. Acquistò il club per poi distruggerlo e trasformarlo in una nuova squadra con un nome diverso, Red Bull appunto, un logo diverso e una maglia diversa. Tutto che rimanda all'identità dell'azienda, al brand. Oggi la Red Bull possiede vari club in giro per il mondo. Ce n'è uno in Brasile, ce n'è anche uno proprio a New York che fa da rivale cittadino al New York City Football Club, e ce n'è uno ovviamente in Germania, che è il fiore all'occhiello della grande multinazionale Red Bull nel calcio, il Red Bull Lipsia, che non può chiamarsi ufficialmente Red Bull perché una legge in Germania vieta che ci sia il nome di un'azienda, di uno sponsor, davanti a quello del club. Quindi è comunemente, ufficialmente nota come RB Lipsia, che sta per Rasenballsport, ma chiaramente quelle due iniziali rimandano a Red Bull. L'uomo dietro la Red Bull, quindi sia Lipsia che il Salisburgo, che tutto l'universo Red Bull, si chiama Dietrich Mateschitz ed è un personaggio molto controverso, noto per i suoi grossi legami con l'estrema destra. Molto spesso lui in Austria parla nelle interviste del suo odio per gli immigrati, per le elite internazionali che secondo lui spingerebbero l'immigrazione per distruggere la società occidentale. In Austria ha fondato anche una televisione, Servus TV, nota per aver dato molto spazio in questi anni a personaggi come Götz Kubitschek e Martin Zellner, cioè due dei più influenti pensatori di estrema destra nell'area germanofona. Kubitschek, per capirci, è un sostenitore della prima ora di AfD, partito di estrema destra tedesco, ed è notoriamente islamofobo, mentre Zellner è un neonazista dichiarato. Non va però sottovalutata anche la quarta squadra di questo gruppo A della Champions League 2021-2022, ovvero il Club Brugge. È una squadra che negli ultimi anni è emersa molto, anche se non ha ottenuto grandissimi risultati internazionali, però è diventata dominante in Belgio e ha portato alla ribalta tanti giovani talenti. Il Brugge ha chiaramente un ottimo progetto societario dietro, visto che da qualche anno ha avuto questa grande crescita. A capo della società c'è da qualche tempo Bart Verhaeghe, che è un importantissimo imprenditore belga, sicuramente lungimirante nella gestione del suo club, che però è diventato estremamente influente all'interno del calcio belga e anche all'interno della politica belga. Verhaeghe è tra i principali ideatori e finanziatori di Itinera, un importante think tank politico indipendente che in Belgio da qualche tempo riscuote molte critiche. In particolare, Itinera viene accusato di essere una lobby politica legata all'elite neoliberale belga, in particolar modo a due partiti, LLD, ovvero il partito di Jean-Marie Decker, e Open VLD, il partito centrista di Guy Verhofstadt, famosissimo politico belga di fama europea. Per cui direi che anche il Club Brugge, pur non essendo al livello delle altre tre squadre del girone, Manchester City, Red Bull Lipsia e Paris Saint-Germain, ha anche lui le sue particolarità. D'altronde il Paris Saint-Germain è la squadra della famiglia Altani, cioè della famiglia reale del Qatar, che è diventata dominante nella politica del calcio europeo, molto più di quanto non sia dominante il suo club, anche grazie al ruolo svolto dal presidente Nasser Al-Khelaifi. Nel 2022 ci saranno i discussi mondiali del Qatar e ovviamente avere una squadra come il Paris Saint-Germain, che potrebbe vincere la Champions League dopo questo grande calciomercato che ha fatto, è un'opportunità per il Qatar per raccogliere consenso attraverso il calcio e anche ulteriori fondi e sponsorizzazioni che aiuteranno poi lo sviluppo del paese anche al di fuori della politica energetica che lo ha reso potentissimo in questi anni. Nonostante questo, credo personalmente che il gruppo geopoliticamente più complicato e per questo interessante, è il gruppo D, quello dove giocano Inter e Real Madrid. Oltre a queste due squadre molto note, abbiamo anche due avversarie, forse quelle che più difficilmente riusciranno a superare il girone, ma che sono le più interessanti per il nostro discorso. Parliamo di Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol. Partiamo da quest'ultima. È la prima squadra moldava a prendere parte alla fase a gironi della Champions League. Un piccolo record che nasconde una storia molto intricata. Innanzitutto, lo Sheriff Tiraspol partecipa al campionato moldavo, che domina da circa 20 anni, avendo perso solo due titoli in questi ultimi anni, ma in realtà è la squadra simbolo di un paese separatista chiamato Transnistria. Nei primi anni 90, con la caduta del muro di Berlino, la Moldavia divenne indipendente dall'Unione Sovietica, ma immediatamente subì una scissione interna. Un paese, o meglio una striscia di terra, nella parte proprio lungo il confine con l'Ucraina, appunto la Transnistria, decise di proclamare la sua indipendenza. Scoppiò una guerra che venne vinta dalla Transnistria grazie all'appoggio della Russia. Oggi la situazione tra i due paesi sembra un pochino più calma, però di fatto la Transnistria resta un paese semi-indipendente, anche se riconosciuto praticamente da nessuno al mondo, però si autogoverna e ha una propria squadra di calcio, appunto lo Sheriff Tiraspol, che partecipa al campionato moldavo e lo domina, il che è una delle grandi particolarità di questa storia, la squadra di separatisti che domina il campionato del paese d'origine. Lo domina grazie alla sua proprietà, la Sheriff, questa azienda partita da un piccolo supermercato nella città di Tiraspol e poi ingranditasi e oggi in grado di controllare i cantieri edilizi, televisioni, sistemi di comunicazione e ovviamente anche la politica, perché Sheriff, fondata da due ex funzionari del KGB, il servizio segreto dell'Unione Sovietica, ha sempre avuto un fortissimo legame con la politica transnistriana. Il governo di Igor Smirnov, il primo presidente della Transnistria, un personaggio estremamente legato alla tradizione sovietica, al punto che la Transnistria ancora oggi sembra un paese sovietico come iconografia trapiantato nel mondo odierno. Ecco, il governo Smirnov ha sostenuto ripetutamente Sheriff attraverso appalti e attraverso appunto leggi ad personam che hanno permesso a questa azienda di crescere ed espandersi. E curiosamente i due figli di Smirnov sono diventati dirigenti di alto livello proprio dell'azienda Sheriff. Dopo il ritiro di Smirnov dalla politica, Sheriff lo ha sostituito fondando un partito chiamato Obnovlenie, che è diventato in pochissimo tempo il più importante del paese. Alle ultime elezioni, avvenute a fine 2020, il partito di Sheriff ha vinto le elezioni e l'azienda ha eletto 29 deputati su 33. Dico l'azienda perché oltre ad avere un proprio partito, Sheriff finanzia anche altri politici indipendenti e così ha ottenuto un controllo totale sulla politica della Transnistria, oltre che sul calcio. Questa situazione politica potrebbe diventare molto molto complicata a causa del doppio scontro nel gruppo D che Sheriff Tiraspol dovrà avere con lo Shakhtar Donetsk. Si tratta di una squadra ucraina molto nota per i risultati che ha ottenuto in questi anni nelle coppe europee e in campionato, e oggi anche perché è allenata da un italiano, Roberto De Zerbi. Ma lo Shakhtar è anche una squadra che dal 2014 non può più giocare nel proprio stadio a Donetsk. Donetsk si trova in una regione dell'Ucraina chiamata Donbass, che da quell'anno, cioè da 7 anni fa, è occupata da una guerra civile tra l'esercito ucraino e alcuni ribelli filorussi, proprio come i filorussi che hanno il governo della Transnistria. Questa guerra contro i separatisti russi ha coinvolto lo Shakhtar non solo con la necessaria fuga da Donetsk e il trasferimento quindi a giocare in un altro stadio, ma anche per le questioni che legano lo Shakhtar e il suo proprietario alla questione del Donbass. Rinat Akhmetov è l'uomo che ha costruito questo Shakhtar, è l'uomo più ricco di tutta l'Ucraina ed è un ex parlamentare del Partito delle Regioni, ovvero la formazione politica di Viktor Yanukovych, una formazione filorussa. Akhmetov a lungo ha sostenuto il bisogno del Donbass di avvicinarsi alla Russia piuttosto che all'Ucraina più europeista, tanto che negli scorsi anni è stato accusato più volte di aver finanziato segretamente i separatisti filorussi del Donbass. Di recente però Akhmetov ha saltato da un altro lato della staccionata e negli ultimi tempi ha iniziato a parlare contro i ribelli filorussi e a favore del bisogno di riunificare l'Ucraina recuperando il Donbass, ma anche recuperando la Crimea. Nel 2014, infatti, anche la Crimea è stata attraversata da una ribellione filorussa che ha portato al distacco di questa regione e all'ingresso, attraverso un referendum, nella Federazione Russa. È un tema di cui abbiamo parlato nel podcast dedicato agli europei, l'episodio 0 di Pallonate in Faccia. Infatti, appena prima dell'inizio degli europei, l'Ucraina aveva presentato una nuova maglia con sopra disegnati i confini nazionali. In questi confini c'era anche la Crimea, che però di fatto non fa più parte dell'Ucraina, ma è della Russia. La Russia ovviamente protestò contro la nuova maglia dell'Ucraina chiedendo alla UEFA di impedire che venisse mostrata e la UEFA consentì, dato che nel suo regolamento non è previsto che sulle maglie delle squadre di calcio nazionali possano essere mostrati i profili geografici delle regioni che rappresentano. La fama raggiunta dallo Shakhtar ne ha fatto la squadra simbolo del calcio ucraino in questi ultimi anni. Il governo ucraino è consapevole del fatto che lo Shakhtar rappresenti calcisticamente la nazione, una nazione che viene da una grande tradizione calcistica, pensiamo ai grandi campioni che ha espresso, come Blokhin e Shevchenko, due palloni d'oro. Quindi è importante per l'Ucraina che lo Shakhtar sia vicino alla causa ucraina e lontano da quella filorussa, quella dei separatisti del Donbass, quella dei separatisti della Crimea e per estensione anche quella dei separatisti della Transnistria, che è vero che non sono in Ucraina ma in Moldavia o Moldova, però la vicinanza della Transnistria ai confini dell'Ucraina rappresenta un problema politico. Con la perdita del Donbass e della Crimea passati nella sfera di influenza russa e con la Transnistria sull'altro confine, anche lei filorussa, l'Ucraina si trova di fatto circondata da paesi filorussi. C'è un altro girone particolarmente interessante per la nostra disamina, cioè il gruppo H, quello dove gioca la Juventus, dove gioca il Malmö, squadra svedese celebre per aver dato i natali a Zlatan Ibrahimovic un bel po' di anni fa, ma giocano anche Chelsea e Zenit San Pietroburgo. Tutti sappiamo che il Chelsea è di proprietà di Roman Abramovich, importantissimo petroliere russo che controlla il club londinese ormai da quasi 20 anni. Abramovich ha portato il Chelsea a diventare una delle squadre più forti d'Inghilterra e dell'Europa, tant'è vero che ha vinto l'ultima Champions League. La storia di Abramovich è molto particolare, è un personaggio uscito un po' dal nulla, con un alone di mistero e sospetto attorno a sé. Diciamo solamente che nel 2002 lui era un importantissimo imprenditore nel settore energetico russo. In quell'anno lui cedette le quote della sua società Sibneft a Gazprom, il colosso energetico russo di fatto privato ma pesantemente controllato dallo Stato e dal governo, quindi, di Vladimir Putin. Con quei soldi Abramovich acquistò il Chelsea dopo il suo trasferimento a Londra. Ebbene, Gazprom è notoriamente lo sponsor e la proprietà dello Zenit San Pietroburgo, che sarà appunto rivale del Chelsea nel gruppo H di questa Champions League. Di più, Gazprom è anche lo sponsor principale della Champions League da diversi anni. Potremmo parlare di conflitto di interessi, però è una di quelle situazioni che la UEFA ormai ha deciso sostanzialmente di ignorare. Lo scorso ottobre è uscito un libro, Gli uomini di Putin, di Catherine Belton. In questa opera, Belton accusa Abramovich di aver acquistato il Chelsea nel 2003 per volere di Putin. Cioè Abramovich sarebbe stato un agente del governo russo mandato a Londra ad acquistare un potente club di calcio da rendere grande per espandere il potere e l'influenza russe all'interno del mondo occidentale. Potete crederci o no a questa storia, sappiamo che Abramovich, come altri oligarchi russi, ha denunciato Belton e ha una causa in corso. però è innegabile che Abramovich abbia avuto dei legami con il governo di Vladimir Putin. Tra il 2001 e il 2008 Abramovich è stato il governatore della Kukotka, una delle regioni, degli oblast della Federazione Russa, è stato anche il presidente del Parlamento di questa regione, ha sostenuto Putin all'inizio della sua carriera politica, addirittura, a quanto pare, consigliando a Boris Yeltsin, l'allora presidente della Russia, di scegliere Putin come suo erede e successivamente avrebbe partecipato in maniera molto attiva alla formazione del primo governo Putin, facendo dei colloqui ai possibili ministri del governo. Il fatto che Chelsea e Zenit si trovino nello stesso gruppo della Champions League è un altro argomento che meriterebbe un dibattito. Dibattito che non verrà fatto, perché ormai queste cose nel calcio sono state un pochino superate. Il rischio di incroci tra Red Bull Lipsia e Red Bull Salisburgo, che per inciso parteciperà alla Champions League nel gruppo G, non fanno più scandalo per nessuno. Non preoccupa nessuno il fatto che ci sarà l'incontro tra Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol. E ovviamente Chelsea-Zenit non è un problema, come non è un problema da anni che lo Zenit partecipi alla Champions League e allo stesso tempo la sua proprietà finanzi la competizione. Il sistema del calcio UEFA è diventato in questi anni un grandissimo conflitto di interessi a cielo aperto in cui il potere economico e politico di certe nazioni si riverbera nel calcio attraverso grossi progetti di sport washing. Sarebbe importante che la stampa, che i mezzi di informazione fossero più attenti al modo in cui il calcio viene gestito e in modo in cui si sviluppa. La Champions League sarà un grande tema di cui si discuterà appunto nei prossimi mesi. Molto probabilmente le cose che abbiamo detto qui non saranno citate. Forse si parlerà dello Sheriff Tiraspol perché è un caso molto molto particolare, è una squadra esordiente che farà molto scrivere, farà molto parlare per la sua storia molto complicata. Però forse bisognerebbe fare qualcosa di più. Bisognerebbe avere una coscienza più attenta, perché è facile per certi versi criticare il mondiale in Qatar per i morti, per le contraddizioni che legano il governo del Qatar al calcio europeo, però bisognerebbe anche andare a guardare tutte le altre controversie legate appunto ai rapporti con la Russia, con l'Ungheria, le questioni geopolitiche dell'Ucraina e molto altro ancora, perché abbiamo parlato anche del Belgio. L'anno scorso in Europa League fece molto successo l'Antwerp, che ha una storia anche qui molto particolare, con una proprietà molto molto controversa, molto più di quella del Club Brugge. Per cui sono tutte cose di cui si dovrebbe parlare. Ci saranno in Champions League diverse squadre portoghesi, mentre in Portogallo c'è un grosso scandalo corruzione, l'ennesimo, perché ne esce uno più o meno ogni 5 anni in Portogallo. Spero, con questa puntata di Pallonate in Faccia, che ha riportato l'attenzione per un attimo sull'attualità, staccandola dalla storia, dal racconto del passato del calcio, di aver fornito quelle informazioni principali per orientarsi all'interno della politica della prossima Champions League. L'invito che faccio a tutti e a tutte è ovviamente quello di continuare a dare suggerimenti, consigli, sia per gli argomenti sia per il modo in cui vengono trattati, per aiutare questo podcast a crescere non solo a livello di numeri ma anche di qualità. Se volete contattarmi potete farlo ai seguenti indirizzi. Prima di tutto il sito pallonateinfaccia.com, poi i canali social, su Facebook @pallonateinfacciablog, mentre su Twitter @pallonatefaccia. Se volete scrivermi invece una mail, potete farlo a pallonateinfaccia@gmail.com. Un grazie di nuovo a tutti e tutte per l'ascolto e il supporto. Io vi saluto e alla prossima.